File 45, pagina 263. Il giorno dopo, invece di risollevarsi, Giulio improvvisamente si aggravò. La dissenteria si manifestò violenta. Alla sera venne a chiamarmi un suo compagno di baracca, credo Zacchigna. Giulio voleva vedermi. In 24 ore era crollato. Piangeva e ripeteva continuamente di non farcela più. Lo rincuorai e passai da Antonio. Gli raccontai di Giulio. Secondo lui erano state le bucce di patate a generare quella ricaduta acuta di dissenteria. A Sachsenhausen non davano assolutamente patate ai diarroici. Me ne stavo facendo una colpa, anche se sapevo di non averne alcuna, perché volevo aiutarlo. Non potevo padroneggiare tutte le conoscenze del sapere umano, medicina compresa. Del giorno dopo non ricordo nulla sino alla sera, quando tornai nella baracca di Giulio per portargli la mia razione di pane. Arrivato alla baracca, qualcuno mi disse che lo avevano portato via. Dove? Non lo sapevano con precisione. Qualcuno disse che lo avevano portato alla baracca dei dissenterici. Altri, credo Zacchigna o Lombardo, che era stato portato più giù, alla baracca dei morti. Ma non era ancora morto, soggiunse uno dei due. Andai prima dai dissenterici, poi all'infermeria. Nessuno lo aveva visto. Mi precipitai alla baracchetta dei morti. Mi capitarono subito sotto mano, al buio, a tastoni, due corpi vestiti. Uno era freddo, l'altro ancora caldo. Lo presi in spalla e mi avviai verso la luce della baracca più vicina. Era lui, ancora vivo. Lo portai nella baracca dei dissenterici e lo affidai a due italiani che stavano già meglio, a Solbiati e a Mattarelli, che vidi quel giorno per la prima volta. Gli tolsi con l'asciugamano che mi fungeva da sciarpa la sporcizia che aveva addosso e lo sistemammo sul giaciglio di uno che era morto nel pomeriggio. Si era un po' ripreso, piangeva. Gli detti il mio pane. Riuscì a divorarlo. Quindi ripresi il cammino a ritroso. Dapprima risalì al suo blocco ed avvertii il capo blocco che lo avevo portato alla baracca degli invalidi. Ne fu lieto. Era in procinto di cancellarlo dalla lista degli ospiti. Gaste. Della baracca. Infine, era molto tardi, andai a dormire. Per distendermi sul mio giaciglio, suscitai un putiferio di proteste da parte dei miei compagni che già dormivano. Anch'io mi addormentai di colpo. Dormii pesantemente. La sera dell'indomani, dopo il lavoro, tornai su con la mia misera razione di pane. Non avevo altro da dargli. Lo trovai migliorato. La diarrea si era leggermente placata. Con il pane tagliato a fette e messo ad abbrustolire sulla stufa, come mi avevano insegnato i russi, si poteva qualche volta ottenere dei benefici, mentre il tè di foglie di faggio non aveva avuto risultati apprezzabili su di lui. Solbiati mi disse che avevo dovuto accompagnarlo al gabinetto solo al mattino, poiché durante il pomeriggio più volte era riuscito ad andarci da solo. Mentre mi parlava di Giulio, mi fece vedere le sue gambe. Erano molto gonfie e tenevano in piedi uno scheletro. Erano i cosiddetti edemi da fame. La sera successiva Giulio stava ancor meglio. Solbiati, invece, peggiorava. Faceva persino fatica a respirare. Nei giorni successivi Giulio continuò a migliorare ancora. La diarrea stava dandogli tregua. Ormai si lagnava dei pidocchi e della scabbia. Mi sembra di ricordare che tutti i malanni gli si fossero localizzati tra le dita del piede sinistro. Intanto ci avvicinavamo al tragico Venerdì Santo, un giorno che è rimasto fotografato nella mia mente minuto per minuto, e credo che nessuno dei compagni che erano con me potrà mai dimenticare. Il Venerdì Santo, 30 marzo, durante l'appello del mattino, Antonio venne a cercarmi pieno di entusiasmo. Mi raccontò che gli americani erano già a Fulda. Per me Fulda poteva essere anche al Polo Nord. Sapevo che era una città tedesca, ma non avevo alcuna idea di dove precisamente si trovasse. Mentre ci recavamo lentamente verso i comandi di lavoro, poiché volevamo essere gli ultimi ad intrupparci, sapevamo che i comandi destinati a lavorare nelle gallerie erano sempre i primi ad uscire dal campo. Vidi Zacchigna che col suo comando si apprestava ad uscire. «Frega un giornale!» gli urlai dietro. Antonio mi spiegò che Fulda era una città dell'Assia e che distava da noi poco più di 200 chilometri. Nessun ostacolo naturale ci separava più dagli eserciti alleati che avanzavano. La notizia non mi entusiasmò affatto. Lui l'aveva avuta per certa da un francese che aveva sentito il giorno prima nel tunnel discutere tra loro due civili polacchi. Un francese che sente discutere due polacchi. Ma va, non ci pensare. È un altro Baudard, gli dissi. Gli spiegai che in Italia le notizie vere, serie, anche le più inverosimili, arrivavano sempre da Radio Fante e raramente erano dei veri e propri Baudards. Gli avevo raccontato la storia dell'armistizio dell'8 settembre, quando, cioè, venne da me a Bagnato un nostro piantone ad avvisarmi in bicicletta alle 2 del pomeriggio che c'era l'armistizio, che la guerra era finita e che gli ufficiali del palazzo Alti Comandi a Torino avevano già cominciato ad abbandonare gli uffici e che noi si sarebbe tornati tutti a casa. La comunicazione ufficiale di Badoglio, invece, arrivò appena col giornale radio della sera, ben 6 ore dopo. Mentre parlavamo, vicino a noi, un Vorarbeiter stava formando un comando non molto numeroso. Vidi tra gli altri Spartaco, il partigiano fiumano che era stato mio compagno di viaggio e di lavoro il giorno del mitragliamento del treno e che in tutte quelle settimane avevo avuto occasione di rivedere poche volte. Antonio, invece, vide 2 suoi amici olandesi. Fu così che, visti gli amici, ci infilammo dentro. Il comando uscì dal portone e si diresse, sempre accompagnato dalla scorta, verso sinistra rispetto all'ingresso del tunnel, nota numero 57, ma parecchio più avanti. Arrancando, seguendo con fatica il passo spedito degli alti e spettrali olandesi che ci precedevano, arrivammo in un cantiere della ferrovia. Durante il tragitto, io e Antonio, alternandoci, declamavamo il Parlamento del Carducci. Col Vorarbeiter, si veda nota 58, eravamo in 31, tutti ormai malridotti. Vedemmo ammucchiate traversine ferroviarie di legno, rotaie, bulloni e ferramenta varie e comprendemmo che bisognava costruire una linea ferroviaria. Contemporaneamente a noi arrivarono 4 ferrovieri tedeschi in divisa, che cominciarono a urlare «Los, los!», ma né io né gli altri comprendemmo da dove si dovesse cominciare a lavorare. Cominciarono a fioccare le bastonate, gratuite, senza motivo. Quei 4 delinquenti sembravano divertirsi a picchiarci e uno, il più anziano, che avrà avuto una 60ina d'anni, addirittura rideva. Io urlai, diteci cosa dobbiamo fare. Allora si calmarono un momento e ci ordinarono di trasportare le traversine lungo la massicciata già predisposta. 2 rimasero presso le cataste di traversine. Gli altri 2 segnavano dove noi dovevamo posarle. Ad un profano tale lavoro potrà sembrare semplice. Era invece terribile. Eravamo ormai a fine marzo, e i più giovani, come anzianità nel lager, avevano alle spalle 2 mesi di fame, di freddo, di privazioni continue, incessanti. Eravamo quindi magri, debilitati, indeboliti, senza alcuna riserva di energia. Io stesso, che sino a qualche giorno prima mi ero considerato uno dei più forti del campo, ero invece in quegli ultimi giorni miseramente crollato, senza rendermene conto. Mi misi in fila per caricare la mia traversina. Feci una fatica maledetta a sollevarla e solo dopo 2 o 3 tentativi riuscii a posarmela sulla spalla. e fui uno dei più fortunati. Chi non riusciva velocemente a caricarsela sulla spalla veniva colpito dalle bastonate di quegli aguzzini. Sia Antonio che Spartaco ne presero parecchie. Antonio era rosso per la rabbia e per l'impossibilità di reagire. Una volta che si era riusciti bene o male a caricarsi la traversina sulla spalla, cominciavano i dolori. Mancandoci i cuscinetti di carne, le traversine, pesantissime, avevano degli spigoli che, anche se non molto vivi, procuravano un atroce dolore alla spalla ed al collo, dove finivano con l'appoggiarsi durante il trasporto. Le prime le trasportammo sulla massicciata, fra urla e bastonate, e le posammo non molto lontano dalla catasta. Il tragitto era ancora breve. Poi, mano a mano che si posavano e ci si allontanava dalla catasta, il tragitto da compiere con la traversina sulla spalla si allungava e tutto diventava terribilmente faticoso. Non ho ancora oggi alcuna idea su quanto pesi una traversina ferroviaria. Sono certo però che pesa più di un sacco di cemento ed è tanto più scomoda da trasportare, specialmente per noi che a quell'epoca eravamo ridotti tutti a pelle e ossa. Antonio si rivolse ad uno dei due ferrovieri vicino alla catasta e diplomaticamente gli fece capire che il lavoro si sarebbe svolto più speditamente se due di noi fossero stati incaricati di posare la traversina sulla spalla dei compagni. Non si sarebbe formata la fila alla stazione di caricamento e loro non avrebbero avuto bisogno di gridare. Il ferroviere acconsentì borbottando. Così, dopo qualche ora di martirio vero e proprio, sfiniti dalla fatica, ci avvicinavamo alla catasta con minore preoccupazione. Anche per lo scarico ottenemmo la medesima soluzione. Terminata la posa delle traversine della prima catasta, illudendoci, pensavamo che quel supplizio fosse finito. Invece ci spostarono e dopo una curva vedemmo alternarsi a cataste di traversine mucchi di pietre, rotaie, bulloni ed altra ferramenta. L'avvilimento, lo sconforto a quella vista fu generale. A metà mattino eravamo già esausti quando uno dei quattro ferrovieri disse 10 minuti di pausa. Non ci sembrò vero. Loro aprirono le loro borse, ne trassero panini e birra e si rifocillarono. Noi li guardavamo mangiare e con gli occhi mangiavamo i loro panini. Come ebbero consumato la loro colazione, che durò molto più dei 10 minuti annunciati, si riprese il lavoro e con il lavoro le bastonate. La pausa per me era stata deleteria, perché adesso la traversina mi sembrava ancora più pesante. Antonio era addetto, assieme ad un altro, a sollevarle dalla catasta e a posarcele sulle spalle. Lo facevano con delicatezza, perché avevano già provato il dolore che quei pesi procuravano quando venivano a contatto con le nostre ossa. Le SS invece se ne stavano in disparte a chiacchierare fra di loro. Non si interessavano minimamente al lavoro, alle bastonature e alle urla. Erano assenti. La loro funzione era analoga a quella dei cani pastori: accompagnare il gregge, custodirlo e non perdere per strada qualcuno. Scaricate le nostre traversine, io e Spartaco tornavamo indietro il più lentamente possibile per guadagnare tempo e riposarci. Ma accortosi di ciò, uno dei due ferrovieri vicino alla catasta cominciò ad urlarci: «Laufen, laufen, correre, correre!» Io da una 30 metri gli risposi: «Ma vaffanculo!» Lui chiese ad Antonio cosa avessi detto. Antonio gli rispose di non aver capito. Avvicinandomi, gli dissi che era il titolo di una canzone italiana. I ferrovieri si misero a ridere ed uno mi disse: «Voi italiani sapete solo cantare, non siete capaci di fare le guerre». A quel punto mi venne spontaneo di ribattere in tedesco: «Voi invece le guerre le fate, ma le perdete tutte». Rimasero impietriti, si guardarono tra loro, non dissero alcuna parola. Antonio, nel caricarmi la traversina, mi disse: «Corri, si mette male». Io mi allontanai dalla catasta il più rapidamente possibile. Dissi ad uno dei compagni addetti allo scarico e posa delle traversine, un olandese: «È una cosa grave, lasciami qui per due viaggi almeno». Lui bofonchiò: «Non capisco», ma prese il mio posto e mi lasciò lì per mezz'ora. Poi ripresi a fare i miei viaggi, ma non ce la facevo più. Ogni volta che arrivavo alla catasta mi gridavano: «Non cantare, correre!» ed allungavano la bastonata, gratuita, con sadismo, spesso accompagnata da sghignazzi. Erano dei bruti, feroci nel vero senso della parola. Spartaco, tanto magro da sembrare trasparente, per il peso e per la stanchezza cadde a terra. I due ferrovieri gli furono addosso e lo colpirono più volte con i bastoni perché si rialzasse. Egli non si mosse. Con i piedi un ferroviere lo rivoltò. Era morto. Giaceva sulla massicciata con gli occhi aperti. Quando ritornai indietro per caricare le traversine, Antonio ed il suo compagno lo stavano adagiando all'ombra di una catasta di traversine. Io non avevo capito di chi e di cosa si trattasse. Li avevo visti trasportare un fagotto, ma non potevo immaginare che ci fosse un morto tra di noi. Venne finalmente la pausa di mezzogiorno e noi ci sedemmo stravolti e sfiniti, guardandoci in faccia. Credo proprio che quel giorno ebbe inizio il mio crollo. Per fortuna i quattro ferrovieri erano lenti nel mangiare e questo ci permise di riposare di più. Dopo mangiato si misero a discutere con le SS. Erano distanti da noi. L'unica cosa che distinguevo delle loro parole erano solo quelle di un ferroviere che aveva un tono di voce più alto. «Fau eins, fau zwei». Si veda nota 59. Si capiva che parlavano di guerra. Erano infervorati. Antonio nel frattempo ci raccontò che a Spartaco sembrava fosse venuto un collasso, uno svenimento, e si dilungò nello spiegarci la ferocia dei due ferrovieri. Un belga aggiunse: «Io muoio ma ne ammazzo uno, non ce la faccio più, stasera non ritorno al campo». Eravamo tutti annichiliti, nessuno aveva voglia di parlare. Prima di riprendere il lavoro, Antonio si segnò con la mano e mi disse: «Alberto, ricordi il Carducci? Venerdì triste degli ulivi, passione di Cristo e di Milano». Gli risposi: «Cristo se la cavò in 3 giorni, per noi dura da troppo tempo». Non mi rispose, mi guardò in silenzio, con compassione. Il lavoro che avevamo fatto era una cosa grandiosa. In quella mattina un branco di disgraziati, malnutriti e privi di energia, era riuscito a posare 500 metri di traversine. Speravo di farcela sino a sera, ma non ero tanto sicuro, ed inoltre la fine di Spartaco ci aveva demoralizzati e aveva portato via le ancora poche energie che ci rimanevano. Non bastasse ciò, nel pomeriggio dovevamo posare le rotaie sulle traversine, un lavoro ancora peggiore, più doloroso, più pesante, più pericoloso. Ci divisero in 3 gruppi di 8, senza alcun criterio, senza alcuna logica rispetto al lavoro che dovevamo svolgere. 5 di noi e il Vorarbeiter, un polacco scemo che se ne stava zitto ed impaurito, dovevano invece, divisi 3 al caricamento e 3 alla posa, essere di aiuto nello svolgimento delle 2 operazioni, cioè del carico e dello scarico della rotaia. Né io né gli altri sapevamo quanto pesasse un tronco di rotaia, per cui al momento pensammo che il lavoro fosse più leggero. Illusione. Ci attaccammo alla prima rotaia e la alzammo con molta fatica. Ci dissero che dovevamo appoggiarla sulla spalla destra e portarla dove un ferroviere si era piazzato con gli altri 3 nostri compagni. Fu qui che cominciò la tragedia. Qualcuno, forse più di uno, non reggendo allo sforzo, mollò la presa, rendendo automaticamente la rotaia troppo pesante per il resto del gruppo, che cedette sotto l'enorme peso. Istintivamente io, che ero l'ultimo della fila, schizzai con un balzo a sinistra. Si udirono urla e imprecazioni, accompagnate dalle bastonate di uno dei ferrovieri. Due dei nostri, un polacco e un belga, erano rimasti sotto la pesante rotaia, con una gamba uno e con un piede l'altro, e urlavano di dolore. I ferrovieri smisero di bastonarci per consentirci di liberarli e li trasportammo urlanti vicino al cadavere del povero Spartaco. Il polacco, oltre alla frattura certa, aveva una larga ferita che sanguinava. Il belga era svenuto. Era un giovanotto biondo che durante tutta la mattina ci aveva rincuorato e incoraggiato. Chiedemmo che uno di noi potesse rimanere con i feriti, ma non ce lo concessero. Le SS si disinteressavano completamente di noi e del nostro lavoro. Erano completamente in balia di quei quattro energumeni. I tre gruppi di otto, mancando i due feriti, furono ridotti a due gruppi di 11 deportati. Adesso in 11, più i tre che aiutavano, alzare la rotaia era più semplice, più agevole. Il problema sorgeva subito dopo, nel doverla trasportare. Infatti, alcuni di noi erano alti, altri erano bassi, per cui questi ultimi, gente della statura di Antonio, che non arrivava a toccarla con la spalla, aiutavano con le mani. Il primo trasporto fu avventuroso. Il pietrame della massicciata ogni tanto ci faceva intoppare o scivolare. Ai ferrovieri sembrava che facessimo apposta per essere maldestri e fioccavano i colpi di bastone. Ancora oggi, ripensandoci, non riesco a capire cosa avessero nella mente quei quattro individui. Era brutalità, sadismo, cattiveria, mancanza di umanità, ferocia, tutto mescolato insieme. Penso che il lettore sia indotto a pensare che io esageri nel raccontare quei fatti. Io invece sto sorvolando su tanti particolari per nulla insignificanti, perché se ci penso comincio a non credere più neanche io a questi appunti presi a caldo a distanza di un mese dai fatti. Come il nostro fisico riuscì quel giorno a superare quelle bastonature e quel pesantissimo lavoro, non sono mai riuscito a spiegarmelo. Eppure quella giornata l'ho impressa nella mente, fotografata, minuto per minuto. Ricordo ancora la forma dei due grossi sassi vicino alla catasta di traversine che bisognava schivare per non inciamparvi sopra e cadere. Il fazzoletto rosso con cui uno dei ferrovieri si soffiava continuamente il naso ed il pensiero che avevo formulato. Ha fregato una bandierina delle segnalazioni ferroviarie e la usa come un fazzoletto. Credo che nessun altro dei fatti accadutimi nella vita mi sia rimasto talmente impresso. Uno dei polacchi chiese di poter urinare. Come risposta ebbe bastonate. Io chiesi, affinché tutti portassimo la nostra parte di rotaia, di metterci in fila secondo la statura, cominciando dai più bassi. Anche a me arrivò una scarica di randellate da quello che mi aveva schernito, dicendomi che gli italiani non sono capaci di fare le guerre. Uno degli olandesi molto alto, quello che era stato soggetto agli sforzi maggiori, ad un tratto crollò a terra tramortito dalla stanchezza e dalla debolezza. Si avvicinarono in due per aiutarlo a rialzarsi. Furono bastonati tutti e tre. L'olandese, spaventosamente magro, non si reggeva in piedi. Lasciato solo, cadeva. Si decisero finalmente a lasciarlo seduto. Ormai non si aveva neanche più la forza di parlare. Le uniche parole che scambiavamo erano dirette alla ricerca di un conforto, di un aiuto. Ci si chiedeva l'un l'altro: che ore sono? Quanto manca? Sperando che il compagno rispondesse che eravamo già verso la fine della giornata di lavoro. Note a piè pagina. Nota numero 57. Il sistema delle gallerie o rete aveva sicuramente due entrate dalla parte della collina che dava verso il nostro lager. Una era più piccola, tutta puntellata da un'armatura di travi, l'altra era quella più grande, dove nel mezzo correva la ferrovia, un po' più distante dal campo. Numero 58. Il Vorarbeiter polacco ci aveva detto che il comando si chiamava Comando Gleisbau o Comando 29. Per me la parola Gleisbau non aveva alcuna attinenza col lavoro che quel giorno fummo condotti ad eseguire. Forse la parola esatta sarà stata Gleisbau, cioè costruzione di binari. Numero 59. È la pronuncia tedesca di V1 e V2, le cosiddette armi segrete di Hitler, le armi della vendetta. Fine delle note. Pagina 269.